Ok, sì, scusami. Allora, appunto, te sei, pure, cioè, sei un compagno della rete Liberi di Lottare. Noi oggi da questi microfoni abbiamo aperto alle 10.30 con le parole dell'avvocato di Tarek, un ragazzo che è stato arrestato al seguito della manifestazione del 5 ottobre a Roma, una manifestazione in solidarietà con la Palestina, una manifestazione molto difficile, però che ha anche avuto un certo successo, una certa partecipazione. Dico difficile perché comunque è stata accompagnata da un clima di repressione su più livelli, intanto da un punto di vista di opinione pubblica c'è stata una levata di scudi di tutto l'arco parlamentare nei confronti di quella manifestazione, il fatto che non dovesse esserci quella manifestazione, di conseguenza poi anche c'è stato un attacco mediatico, comunque di criminalizzazione di quella giornata, sia prima che dopo, e poi ciò che ne consegue anche qui un altro tenero abbraccio è poi la militarizzazione che viene messa in campo e che quel giorno appunto è stata messa in campo nella città. Insomma, chi ha partecipato, chi comunque ha seguito quella giornata si ricorderà le difficoltà per accedere a una piazza come quella del 5 ottobre. E tutto ciò appunto si lega a quello che dicevamo un po' prima, quello della guerra interna, della repressione interna, del nuovo decreto sicurezza. Aggiungerei anche un pezzetto: noi oggi abbiamo fatto rassegna stampa e oggi si parlava del DDL Valditara, un nuovo DDL che insomma, che fra le varie cose ci sta anche una repressione più forte nei confronti degli studenti e delle studenti che avranno i 5 in condotta, i 6 in condotta, che sono delle misure che poi appunto magari susseguono alle mobilitazioni che possono esserci nelle scuole, e quindi appunto è come dire un altro argine alla contestazione. Con te quello che ti vorrei chiedere è un po' che clima si sta respirando in questo periodo da un punto di vista di possibilità di contestazione e insomma che dove sta guardando questo governo.
Certo, guarda, io lo dico spesso negli ultimi settimane, essendo napoletano, materialista sì, ma pur sempre scaramantico, io dico coppa, neanche nelle peggiori previsioni di quello che è un poco nelle valutazioni che si fanno collettivamente quando magari metti in campo un'iniziativa come quella della rete, la valutazione era la rete nasce 20 secondi per questo, nasce l'anno scorso quando praticamente sono arrivati delle richieste di vieti di dimora, poi tramutati in obblighi di firma per 5 compagni tra Sicobas, si occupati della politica istra, sulla questione di proprio si leggeva nelle carte di fermare sostanzialmente chi era stato a contestare le dichiarazioni filo-sioniste dell'amministratore delegato della RAI, e la settimana dopo era stato sotto le sedi di Leonardo a Pomigliano. In quella requisitoria sostanzialmente si identificava un po' quello che adesso soprattutto stiamo provando a dire, e cioè questo legame intrinseco tra questa escalation bellica, la questione dello scontro interimperialista e la necessità di questo governo di disciplinare a 360 gradi la società. A luglio dell'anno scorso appunto vedevamo un'accelerazione della necessità di discutere la loro DDL 1660, poi 1236 alla Camera, la sua approvazione anche abbastanza veloce, un arenarsi in sede di Senato, e poi abbiamo visto che in neanche 60 minuti sostanzialmente un colpo di mano, noi lo chiamiamo ormai il decreto Meloni-Mattarella, perché con una operazione decretizia da una parte e con il beneplacito del Quirinale ci siamo trovati sostanzialmente in un'ora ad avere un nuovo decreto sicurezza che sostanzialmente riprendeva tout court l'infame impianto ideologico repressivo, dovrebbe dire, perché appunto non solo c'è un aumento e un aggravio delle pene, ma c'è proprio da una parte, secondo me, proprio la percezione per chi le forze dell'ordine in primis proprio di maggiore impunità. Io, cioè, questo che notavamo noi, sì, era un po' questo. Non è che qualche anno fa le manganellate non c'erano, noi, a proposito di sanità, viviamo in quartieri dove la gente ha avuto il DASPO per pezzo di merda di Minniti, che, diciamo, tra le altre cose, no, la sorta di televisione, qualcuno che lo osannava dicendo: grazie a Minniti, Minniti è veramente quello che ha bloccato l'immigrazione con i lager, però con i lager, come se, diciamo, fosse una cosa collaterale, però con i lager. Quindi quella, quell'impostazione sicuritaria è un'impostazione che noi ci portiamo dietro da parecchi decenni, poi inutile, non possiamo adesso magari approfondire, però certo. E quindi quell'impostazione c'è sempre stata, però effettivamente c'è un salto di qualità. È evidente proprio nella gestione che hanno le forze dell'ordine. Banalmente, ieri non il celerino di turno, ma probabilmente un dirigente della piazza che prende e dà uno schiaffo, così, mentre sta interloquendo con un manifestante, prende lo schiaffo quello che è successo a Milano. Cioè, c'è una sensazione di maggiore impunità, tra l'altro sensazione corroborata dal fatto che questi vogliono lavorare allo scudo penale, hanno inserito una serie di cose che permettono alle forze dell'ordine di fare un po' quello che meglio credono, per poter, ecco, lavorare a quel disciplinamento della società, che però chiaramente lavora a 360 gradi, con per esempio questo aumento esponenziale dei fogli di via, anche delle misure amministrative da una parte.
Scusa, giusto per fare una precisazione per chi ci ascolta, lo scudo penale è inserito in questo nuovo decreto sicurezza, o sbaglio?
In realtà non è inserito, ma lo vogliono inserire, cioè vorrebbero fare una cosa. Crosetto, subito dopo l'approvazione del decreto, ha detto: dovremmo rilanciare sulla questione dello scudo penale.
E significa, quindi, appunto, vai, se vuoi dirlo te, se no vai.
Sì, banalmente, sostanzialmente, una totale immunità e anche la possibilità da parte dello Stato di garantire anche il pagamento di una serie di processi, tutto ciò che si connette all'agire pubblico delle forze dell'ordine può essere tutelato, e quindi una maggiore tutela per chi opera nelle piazze. Sicuramente ci sono state inserite delle norme che permettono una maggiore aggressività, ecco, collettiva da parte di polizia, carabinieri, appunto, e militari. Però il Crosetto ci ha tenuto a ribadire che ci vuole più potere sostanzialmente per chi poi scende in piazza, ma anche per chi poi gestisce non solo l'ordine pubblico, ma la gestione collettiva delle nostre città. Per cui si sta lavorando per fare in modo che quelle poche cose che sono state spunte dal vecchio disegno legge vengano poi rientrino tramite, diciamo, nuovi decreti ad hoc. E quindi questa situazione complessiva, è chiaro, si va a collegare a quello che dicevi tu, e cioè che da una parte c'è questa situazione che abbiamo plasticamente visto nelle piazze, cioè Milano, i carabinieri che si fiondano nel corteo, lo spaccano. Abbiamo visto a Torino ragazzi e ragazze che vanno, tra l'altro stanno, diciamo, lontanissimi da qualsiasi centro urbano, questa cosa di merda del decoro, del fatto, vogliamo per un attimo pensare, no? Vabbè, l'avessero fatto al centro di Torino, lontanissimi, e abbiamo visto praticamente file di carabinieri che tra l'altro bucavano ruote, spaccavano vetrine, spaccavano finestrini e parabrezze. Quindi questa situazione qua, proprio evidentemente, c'è un aumento da questo punto di vista. Dall'altra parte però c'è quello che dici tu, cioè si sta lavorando a 360 gradi affinché sui luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università, la società vada in guerra, si prepari effettivamente alla guerra, e questo passa appunto tramite la repressione degli studenti e delle studentesse, disegno di legge Bernini, che però, diciamo, è stato sospeso, però adesso praticamente sta ritornando anche quello tramite la finestra, il DL 1004 che odiosamente equipara l'antisionismo all'antisemitismo, insomma un arsenale di decreti e di disegni legge che possano garantire all'Italia, che è assoluta protagonista dello scontro bellico mondiale, di un fronte pacificato interno. Quindi da questo punto di vista poi anche la questione e qui nasce questo collegamento. Va bene, tutta la nostra solidarietà. Oggi veramente pensiamo sia fondamentale rilanciare non solo un fronte unico di lotte, ma un fronte unico di solidarietà, perché sta diventando veramente pesante da questo punto di vista la situazione. E quindi è chiaro che con questo quadro complessivo che tracciavamo è fondamentale unire le lotte e soprattutto capire che c'è i nessi che abbiamo di cui abbiamo parlato oggi devono essere chiari a tutte, cioè proprio alle persone che stanno attorno a noi, con cui magari lavoriamo, con cui ci incontriamo da sto stivendolo, con cui aspettiamo il pullman insieme, certo. Perché è questo il lavoro che si sta facendo. Poi tra l'altro anche questo protesto non c'è neanche l'altra volta disse no, beh, comunque abbiamo bisogno di 40.000 persone per mandarli a fronte sostanzialmente. Quindi c'è, cioè, forse la fortuna tra virgolette in questo clima di merda è che le cose ci vengono dette, cioè non c'è più, come dicevo all'inizio, quella finta ipocrisia, no? Stiamo in guerra, dobbiamo prepararci alla guerra, abbiamo bisogno di 40.000 soldati, abbiamo bisogno di spendere i soldi per le armi e non per le pensioni. Quindi c'è una violenza comunicativa da parte della classe patronale e di questo governo, che come tutti gli altri è sempre governo filo patronale, nel dire quelle che sono le proprie priorità. Noi dobbiamo riconoscerci come parte avversa, come parte che non può in nessun modo, e qua non è, diciamo, il discorso estremista di turno, ma proprio abbiamo visto qual è stata la drammatica e infame continuità nei governi, nell'apparecchiare anche la strada al decreto di sicurezza, esatto. Meloni Mattarella, come io amo definirlo, e quindi da questo punto di vista riconoscere che sono gli altri sfruttati, le altre sfruttate, i nostri compagni, fratelli e sorelle, che siano in un CPR, che siano in un carcere, che siano in un quartiere, che siano in posti di lavoro, e non certo chi ha contribuito a questo sfacelo.
Certo, hai nominato il CPR, adesso ne proveremo anche a parlare da questi microfoni, perché giusto ieri c'è stata un'altra rivolta, un'altra dimostrazione di rabbia nel CPR di Torino. Però tornando a noi, sì, sicuramente è molto importante tenere insieme tutti questi aspetti, non per un esercizio retorico o cognitivo, quanto proprio perché sono collegati l'uno con l'altro, dalla guerra, poi ai decreti che vengono fatti nelle scuole, alla repressione che poi viene fatta nelle piazze, la repressione nelle piazze con la possibilità di contestazione sui luoghi di lavoro, e dunque appunto anche qui oggi è 1° maggio e i ricatti poi che vengono fatti sui luoghi di lavori, e la possibilità che questi ricatti vengano fatti sempre di più, proprio perché per tutto, insomma, questo disegno che è unico, e su questo sì c'è la necessità di, insomma, di fare un diverse lotte, ma comunque all'interno di un fronte unico. Senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, appunto per rimettere al centro un po' la questione dalla quale siamo partiti. Questo clima, quest'ambito viene spesso, come dire, legittimato all'interno di un discorso pubblico, un discorso che ripercorre ad esempio all'interno delle manifestazioni dei buoni e dei cattivi, delle buone pratiche e delle cattive pratiche. Su questo anche qui, no, rispetto a quello che dicevi prima, c'è una continuità politica. Certo che c'è una continuità politica anche su questo, che ne so, le forze di sinistra parlamentari che hanno sempre comunque delegittimato determinate lotte, determinate pratiche, ci hanno tenuto a differenziare fra buoni e cattivi nelle manifestazioni con l'ipocrisia, come dire, borghese e del perbenismo borghese. E quello che ti chiederei a te, appunto, è appunto un po' come fare a contrastare questo discorso fra buoni e cattivi, nel quale appunto provano a inserire, appunto, mi sembra che Tarek poi è una vittima di questo discorso, che oggi gli vengono la sentenza che lo vede imputato riceve appunto 4 anni e 8 mesi anche proprio per questo meccanismo.
Certo, infatti proprio io quando parliamo di queste cose ci facciamo sempre, sono delle cose semplificative, ci aiutano a capire. Quando si è trattato del 5 ottobre, io mi ricordo le urla indignate di Bonelli, che diceva mai in piazza con i tagliacuore di Hamas. i terroristi, la piazza terroristica, quindi anche lì, poi forse che magari sì, a un certo punto si trovano personaggi che provano a riciclarsi come parte del fronte antigovernativo, antibellico, sono quelli che in primis sostanziano questa logica infame, perniciosa, che purtroppo poi nel corso degli anni è diventata molto strutturale anche ad ambienti di movimento, ad ambienti in realtà politiche che poi magari dicono anche anticapitaliste, dicono per la solidarietà di classe, e poi sostanzialmente non si rivendicano. E non è un problema di pratiche, perché uno può anche ragionare. Io penso, mi sono emozionato in questi giorni, per quanto io penso che alcune pratiche come quelle della non violenza hanno senso d'essere se inserite in un discorso più complessivo di pratiche collettive che possano in qualche modo rispondere anche alla violenza poliziesca, alla violenza padronale. Per cui io penso che ci vogliano tanti modi di lottare, tante pratiche che insieme sinergicamente rispondono colpo su colpo agli attacchi padronali. Da questo punto di vista è chiaro che, appunto perché penso questo e ne sono convinto, non può mai esistere differenziazione rispetto a chi in piazza pratica la non violenza, alla rabbia, alla resistenza contro queste forze dell'ordine. Io mi diceva che ci stiamo dimenticando quello che c'è stato un mese prima del 5 ottobre, il giorno dopo che è uscito l'appello dei giovani universitari e di UDAF, interrogazione parlamentare, interviste in televisione, una città militarizzata. Noi da Napoli, tre compagni nostri non possono andare a Roma per 2 anni, cioè polizia in ogni città, 20.000 fermati e non so quante persone che non possono andare a Roma. Cioè stiamo parlando di qualcosa che da quello sì il senso di dove sta la violenza. E la violenza sta in chi fa questo, la violenza sta in chi ci toglie il futuro, la violenza sta in chi non permette a persone che non possono manco più campare nella propria terra e che portano, diciamo, un dolore enorme per quello che sta succedendo, una terra stuprata, violentata dall'infame imperialista occidentale, di scendere in piazza. E io penso che rispetto a questa impostazione collettiva poi ci siano anche delle legittime dimostrazioni di rabbia che vanno tutte, come dicevo prima, tutte tutelate, difese e fatte nostre. Io ero ieri emotivamente, politicamente, anche se non c'ero, a Roma perché abito in un'altra città, e spero che, diciamo, che gli attivisti FXR si sentano parte dei blocchi stradali che fanno i disoccupati, così siamo tutti e tutte il 5 ottobre a Roma, non solo perché magari c'eravamo veramente tanti e tanti di noi, ma perché quella piazza è una piazza che dobbiamo rivendicare come nostra, per stare innanzitutto a fianco di chi poi viene represso, perché poi facciamo i cori, ci parte e si torna insieme e poi ci dimentichiamo magari di chi sta finisce nelle maglie della repressione, e perché appunto abbiamo bisogno di tante energie, di tanta entusiasmo. Ricorrere 2 giorni fa, ricorrere l'anniversario della morte di Gramsci, diceva l'entusiasmo dell'agitazione, l'organizzazione dell'entusiasmo. Ecco, io penso che questo poi si applichi e si declini in tanti modi. L'importante è che non si dia mai adito a dei discorsi dissociativi, ma perché per me quelle cose là poi c'è un modo di discutere, di ragionare dopo i cortei, dopo l'iniziativa, assolutamente, però poi dobbiamo rivendicarci tutti e tutti insieme quello che succede nelle piazze, perché sono piazze che attraversiamo tutti e ci rivendicano. Non ci possiamo solo rivendicare, certo, non ci possiamo solo rivendicare quello che ci fa comodo a noi, dobbiamo rivendicarci tutto, perché pensiamo che sia, per quanto ci riguarda, almeno anche come rete libertaria, sia tutto necessario quello che sta, tutto quello che c'è, quello che si mette in pratica, perché è voce di una rabbia, di un amore, di una gioia, di una necessità collettiva che è di rompere le catene e di provare a cambiare lo schifo che, diciamo, quotidianamente andiamo a subire. Per cui io mando, penso, a nome collettivo della rete un abbraccio enorme a Tarek e in realtà anche a tutti i compagni e le compagne che in queste settimane hanno subito condanne. Penso alle compagne e compagni dell'ASCA, i disoccupati che domani avranno una nuova udienza del maxi processo a Napoli, gli studenti che a Padova per cacciare quei pezzi in merda di Casa Pound hanno avuto, sì, 20 fogli di via, i 63 fermati di ieri di assistenza ribellano. Insomma, tutti e tutte siamo con voi, vi vogliamo bene e non mollate. E un piccolissimo pensiero anche a chi magari non sta con noi nelle piazze, però sta nelle carceri, sta nei CPR, anche loro sono fratelli e sorelle nostre, e un abbraccio va anche a loro, insomma.
Senti, io ti ringrazio, insomma, hai concluso veramente, insomma, sono molto d'accordo, non ho altro da aggiungere, anche se hai dato veramente tante suggestioni e ci sarebbe tanto di cui discutere, però magari ti lascio alla piazza, va bene? A meno che non hai altro da aggiungere.
Grazie, scusatemi per i sottofondi, però è un po' casino qua.
No, va bene, è più reale, insomma, poi dalla piazza, come ci piace a noi stare al fianco. Ti ringrazio.
Dai.
Ciao.
Un abbraccio, buona trasmissione.
Ciao, grazie a te. E allora alle 11:59 questa era la voce di un compagno della rete Liberi di Lottare che faceva un po' un punto generale anche su che tempi stiamo vivendo. Ha dato veramente tante suggestioni, penso a... insomma, a tutti anche gli ultimi discorsi che sono stati fatti, secondo me è stato veramente molto pulito. Su quello che diceva lui c'è un aspetto che mi è venuto da rimarcare, che magari a volte non si nomina troppo, però sì, è quello ad esempio delle pratiche della non violenza. Sono d'accordo con il compagno che comunque è un ambito che si potrebbe discutere, insomma io anche non sono d'accordo, insomma, in toto, però secondo me uno degli aspetti più ipocriti del discorso sulla non violenza è quello che poi appunto su cui poi mette secondo me il cappello lo Stato, è quello che la non violenza faccia rima con legalità, cioè che tutto ciò che è legale sono le pratiche non violente. Questo appunto secondo me è un aspetto che va scardinato, ad esempio se si vuole aprire un dibattito sulle pratiche di piazza. Alle 12 in punto, ecco che arrivano le campane, io metto un altro pezzo musicale e poi torniamo in voce, penso che forse abbiamo nuove corrispondenze e allora vi lascio un pezzo musicale.